C'è un appuntamento imperdibile domani pomeriggio al Caffè Letterario delle Murate di Firenze, perché la Nottola di Minerva, nell'ambito della rassegna Identities, leggere il contemporaneo, ospita la linea del colore. Giaba Scego, buongiorno a lei, bentrovata, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno.
Con Giaba ci sarà il direttore degli Uffizi Ari Schmidt e la docente di storia dei paesi islamici Leila Elussi e ancora Angelica Pesarini, per raccontare di questo romanzo veramente magistrale. È stato definito di formazione ottocentesco, si ritrova in questa definizione per iniziare?
Sì, l'hanno definito anche, anche etnologico, ma anche di un bildungsroman, cioè un romanzo di formazione appunto. No, io sì, mi ritrovo, per me è anche un romanzo di luoghi, ma un romanzo soprattutto che racconta di donne che cercano la libertà.
È un romanzo dove le protagoniste sono donne, e lo sono in luoghi e in momenti del tempo diversi. Questo è molto interessante, secondo me è interessante come funziona questo intreccio spaziale e temporale.
Sì, io mi sono ispirata a due donne realmente esistite che hanno vissuto in Italia a metà del XIX secolo, Edmonia Lewis e Sarah Parker Raymond, e devo dire che però le ho tradite entrambe, perché ho fatto un personaggio di finzione completo, no? E volevo proprio spiegare che uno può subire di tutto, ma può riagguantare il proprio sogno. Cioè il sogno di La Fanu Brown, la mia protagonista, è quello di diventare pittrice, mentre invece nella parte contemporanea c'è una Leila che, tra parentesi, è un po' influenzata da Leila Elsussi, che domani mi presenta. Bene. Che è una curatrice d'arte molto curiosa, ma che deve fronteggiare poi il viaggio di sua cugina, che è il viaggio dei migranti di oggi. Quindi due tipologie di viaggio, viaggio a volte negato, perché noi abbiamo dei passaporti forti, però il sud globale ha invece passaporti deboli, la mobilità è negata, quando negli anni 70 invece era possibile viaggiare. Penso sempre a una scena di Appunti per un'Oristiade africana di Pasolini, quando Pasolini intervista degli studenti africani che qui erano venuti con il visto, non certo con il barcone. Quindi è un romanzo sia ottocentesco che contemporaneo. Ho saltato il Novecento, ma il Novecento ce lo portiamo sulle spalle, c'è molta arte, e questo per
infatti,
sono molto.
Questo è molto interessante, questo ci racconta anche la presenza del direttore degli Uffizi. Domani c'è molta arte in questo romanzo, e c'è, come dire, anche questo, il topos dello schiavo nero incatenato, che abbiamo visto in tante opere d'arte, che tante funzioni diverse ha avuto. Perché proprio questo topos?
Allora, io mi sono basata soprattutto su una fontana che si trova a Marina, ai Castelli, e però ecco anche a Livorno, la statua dei Quattro Mori. Cioè ogni tanto ci imbattiamo in questi monumenti dove le persone sono state incatenate. Questo ci racconta di una schiavitù anche mediterranea, che era molto diversa dalla tratta atlantica,
certo,
ma che c'era, e quindi forse la dobbiamo inserire nei libri di scuola. Poi in realtà io ho messo dei quadri dove c'è una presenza nera, dal Carpaccio a altri, a Lorenzo Lotto, e gli Uffizi stanno proprio facendo un lavoro simile adesso, no? Hanno messo nel sito alcuni quadri dove ci sono queste presenze nere, per far vedere anche una storia dal punto di vista artistico un po' differente. Io sono molto curiosa delle parole che mi dirà il direttore,
certo,
Schmidt, insomma, e sarà un dialogo anche bello, perché è un dialogo tra un direttore di un museo, del museo più importante d'Italia, e tra due persone che hanno Firenze come casa e che sono però due docenti afro-italiane. E Firenze poi è nel libro, c'è il cimitero degli inglesi, quindi in un certo senso ho voluto raccontare una Firenze non rinascimentale ma ottocentesca, che a volte viene un po' trascurata, e quindi ho questo cimitero bellissimo, e dobbiamo ringraziare sia le suore che lo tengono, e sia i ragazzi e le ragazze rom che aiutano le suore a tenerlo pulito.
Ma è territorio svizzero forse quel?
il sì, cimitero. Però ho chiamato cimitero degli perché inglesi.
I fiorentini, tutto quello che è a Straniero lo chiamavano in inglese, diciamo
sì,
così.
Sì, no? Però appunto ci sono delle pagine dedicate a questo cimitero che io trovo incredibile.
È molto bello, sì. Anche molto se bello, a Firenze l'Ottocento sì. un po' rimosso, è stato vissuto in maniera un po'.
Sì, possiamo recuperarlo perché tanto non fa male al Rinascimento. Il Rinascimento è bellissimo, sta sempre lì. E possiamo recuperare, io ho voluto recuperare questa esperienza ottocentesca perché è qualcosa che mi ha sempre un po' colpito. E ci sono, diciamo che due capitoli sono ambientati a Firenze di questo libro.
È una importante ricordare, come ha fatto prima, che come dire, gli schiavi partivano dal Senegal perché era più comodo per le Americhe, non è che non c'erano altre vicende di schiavitù da altre parti come nel Mediterraneo. Ha fatto molto bene a ricordarle una parte rimossa della nostra storia. Un'ultima battuta sul coraggio grande che lei ha avuto nell'avviare questa storia con una vicenda che riguarda i 500. Tutti noi che scendiamo a Roma Termini, la piazza che ricorda i 500, non sappiamo nemmeno chi sono questi 500, e sono molto coraggioso per partire da quella storia lì.
Sì, me lo stanno dicendo in tanti, molti mi stanno dicendo non ci aspettavamo un romanzo al femminile che comincia però con una scena di guerra, anche scritta molto intensa, no? In realtà io sono ossessionata a questi 500 da tre libri, ne ho parlato in Roma Negata, che è un libro dedicato ai monumenti coloniali, fatto con Rino Bianchi che ha fatto anche le foto per questo libro, La linea del colore, e l'altro romanzo, Adua, finisce a Piazza dei 500. Ho detto questa è la volta che devo raccontare la battaglia e faccio un dialogo a distanza un po' anche con D'Annunzio, perché c'è D'Annunzio in questa scena, e lui aveva parlato dei tumulti di Piazza Colonna nel Piacere con Andrea Sperelli, e tecnicamente volevo far capire che il colonialismo non è solo fascista, non è stato solo Mussolini semplicemente era in continuità con quello che è stato fatto nell'Ottocento, e che questo forse accompagna la costruzione della nazione italiana, purtroppo, che da colonia, che si è liberata dagli austriaci, è diventata colonizzatrice. E forse dobbiamo vedere bene questa storia in faccia, affrontarla e superarla. E poi volevo anche metterci un italiano che non era d'accordo col colonialismo, cioè questa figura di Ulisse Barbieri, che è ispirata a un vero anarchico, perché c'erano tanti italiani, come ci sono stati poi nella seconda guerra mondiale i partigiani, tanti italiani che nell'Ottocento, soprattutto socialisti, anarchici, parte del mondo cattolico, che non volevano il colonialismo, quindi non era una cosa di tutti, globale, no? Cioè è sempre la storia d'Italia è sempre stata fatta di scontri in qualche modo, e il progetto coloniale è stato voluto da alcune elite, invece altri non la volevano semplicemente, quindi far vedere la complessità del nostro paese era molto importante, se no si fa brutti da una parte, cattivi da una parte, buoni da un'altra,
è così,
e non è il mio è io penso sempre che la storia è fatta di sfumature,
ma infatti non è mai stata
del bianco, no, e del nero
nei suoi intenti. Non perdete l'appuntamento di domani alle 18:30 al Caffè Letterario Le Murate per Rai Identisys, con La notte alla di Minerva. Ci sarà La linea del colore e ci sarà Hijab Scego, dicevamo, con ospiti importanti, dal direttore degli Uffizi Ari Schmidt, a Leila Elussi, a Angelica Pesarini. Grazie di nuovo per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.